Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi, chiaramente il tema di questa giornata economico-finanziaria che si chiama voto europeo. Ieri, per chi ha avuto modo, abbiamo fatto una lunga diretta che poi è continuata dalle 5:30 di questa mattina, quindi avremo anche in questo programma, che mantiene diciamo lo suo formato tradizionale ma con degli innesti, avremo degli aggiornamenti sia sull'andamento della composizione del Parlamento europeo e gli scenari che si iniziano a proiettare sulla maggioranza, non tanto la maggioranza in sé che è garantita dai popolari europei, dai socialisti democratici e da Renew, ma l'ipotesi che questa diciamo maggioranza, pur essendo netta rispetto a lo scarto necessario, sono circa 40-43 seggi in più, possa però non bastare, perché già ieri notte l'abbiamo affrontato come tema. Sappiamo che poi quando vai a eleggere la Presidente della Commissione e comunque il Presidente del Parlamento, lì ci possono essere franchi tiratori, ci possono essere defezioni, quindi una maggioranza intorno ai 40 seggi può non essere sufficiente o può non garantirti diciamo una navigazione tranquilla. Ecco perché l'ipotesi di cui già si discute, anche se ancora prematuro, è avere un appoggio anche dal gruppo cosiddetto ECR, che sarebbero European Conservatives and Reformists, i conservatori riformisti europei, il gruppo dove è Giorgia Meloni, dove è Fratelli d'Italia a Bruxelles, che conta sempre sulla base delle proiezioni circa 73 seggi. Il problema è che già i socialisti democratici e Renew hanno detto che loro la coalizione con i conservatori, dove non c'è appunto la Le Pen, Salvini, sappiamo, è la tema di Fordoccia, ma comunque non la vogliono fare, non la farebbero, non sarebbero in quella coalizione. Vedremo, adesso qui è ancora un po' speculativo. Poi c'è il fronte di aggiornamento invece sull'andamento delle europee in Italia. Qualcuno mi sta scrivendo: guardi che numeri alla mano, il PD ha recuperato 250.000 voti sulle precedenti elezioni e Fratelli d'Italia ne ha persi 600.000. Per carità, sì, con numeri alla mano. Poi però quello che conta, come sapete, è la percentuale. È chiaro che con un flusso così basso, storicamente il più basso, sotto il 50%, tu puoi aver perso dei voti, come nel caso di Fratelli d'Italia, ma aver aumentato la tua percentuale. Però i seggi poi si distribuiscono in base ai voti effettivi, quindi in base alla percentuale. Paradossalmente, anche se avessero votato 1.000 persone e basta, tra sabato e domenica tu avresti avuto un crollo dei voti per i singoli partiti, ma magari un aumento percentuale di vari partiti, quindi i seggi poi su quello si distribuiscono. Dopodiché è chiaro che questo è un compito che spetta ai vari partiti della politica. C'è stata una bassissima affluenza al sud, molti stanno già facendo emergere il tema della scarsa partecipazione dell'elettorato meridionale. Sappiamo che le europee, diciamo rispetto a altre elezioni, in primis le politiche e poi anche le amministrative, tendono ad avere un'affluenza un po' più bassa, coinvolgere meno, perché si ritiene che non siano diciamo, decisioni che impattano direttamente. In realtà non è vero, perché l'Europa regolamenta moltissimo e c'è comunque minor coinvolgimento e anche un voto ritenuto più libero. Detto questo, il tema dell'affluenza c'è il tema della bassa affluenza al sud, c'è il tema che alcuni sociologi stanno sollevando, i giovani, appunto le persone che abitano al sud, poco, le fasce medio-basse poco coinvolte, però poi fai i conti con i risultati percentuali ed è innegabile la crescita di Fratelli d'Italia, è innegabile la crescita del PD, così come è innegabile il risultato di Forza Italia, così come è innegabile la sconfitta lampante sia di Stati Uniti d'Europa che di Azione e di Calenda, dei 5 Stelle e anche di una Lega che si può festeggiare per Vannacci, ma molto meno sulle percentuali nelle regioni storiche. Non c'è solo il Veneto, c'è anche in parte la Lombardia, ma di questo, diciamo, si occuperanno altri programmi. Noi ci occupiamo delle ricadute economiche su un doppio aspetto, oltre che fare gli aggiornamenti che ho anticipato sia sulle europee intese come Parlamento europeo, sia sulle europee intese come proiezioni nazionali. Il primo aspetto riguarda il tipo di Europa che emergerà, e quindi al di là della Presidente della Commissione c'è un Parlamento in cui, ripeto, c'è la maggioranza di prima, lo ammette anche Mosca, che dice comunque nel Parlamento europeo è solida la maggioranza che sosteneva Kiev prima, però nessuno potrà far finta, già ne ragionavamo ieri, che il voto, soprattutto il crollo dei Verdi in Germania, ma anche il voto francese, debba far riflettere il nuovo Parlamento su quelle che è la spinta che arriva dai cittadini europei. E in particolare molti stanno facendo notare che questa è anche una bocciatura di un'Europa considerata, di un Parlamento europeo, che nonostante poi gli ammorbidimenti che ha messo la Commissione è sembrato molto orientato ideologicamente su che cosa? Su tutto il tema della transizione verso un'economia più sostenibile. Abbiamo detto mille volte che l'economia è sostenibile, sia deve essere sostenibile ambientalmente ma anche socialmente, e che è inutile fare delle fughe in avanti ambientali se poi non riesce a sostenere socialmente, quindi economicamente, con i posti di lavoro, col potere d'acquisto, queste fughe in avanti. Ecco, a me sembra una bocciatura abbastanza secca di tutti quelli, a partire dai Verdi tedeschi e anche, diciamo, della trazione nord europea, in cui penso alla direttiva sulla casa green. Va benissimo una casa che disperda meno energia, ma i costi chi li paga? Li pago io come inquilino? Li paga lo Stato e fa debito? Chiedo per un amico. Allo stesso modo anche tutta la transizione verso l'auto elettrica 2035, abbiamo detto in tutti i modi possibili, va bene arrivare a una riduzione fortissima, 90% CO2, lascia libera l'industria di sviluppare i modelli, di andare avanti con la ricerca tecnologica, chiedi la neutralità tecnologica, no, Timmerman, Docet, bisogna solo, c'è un unico modello, l'auto elettrica. Bene, l'auto elettrica, che vuol dire legarsi mani e piedi alla Cina in questo momento, ha dei costi che ancora non riusciamo a capire quanto potranno essere battuti. Nessuno è contro l'auto elettrica, ma l'approccio è ideologico. Ne cito un altro e faccio il terzo: la direttiva imballaggi, poi state in parte, ma tutti siamo d'accordo perché vengano riutilizzati o riciclati gli imballaggi, e anche così come le plastiche monouso. L'Italia, abbiamo detto mille volte, è prima con 20 punti di scarto sulla media europea e 30 sulla Germania, quanto a percentuale di imballaggi che sono riciclati complessivamente, poi si arriva dei picchi del 90 su alcune categorie. E allora, voglio dire, anche lì dai la possibilità di avere chi è bravo nel riciclaggio, continua a fare il riciclo, scusatemi, chi è bravo nel riciclo, anche nel riciclaggio d'Italia, però insomma nel riciclo, continua a fare riciclo, e altri paesi, se vogliono utilizzare il modello del riutilizzo, lo usino. Ma non ha senso paragonare, sia per le colonnine elettriche che per la possibilità di riutilizzo, diciamo, l'antropizzazione della Finlandia della Danimarca, dove magari riesce a fare il porta a porta sul riutilizzo dei bicchieri di plastica, o riesce ad avere una colonnina per ogni casa, con la densità abitativa, lo dico sempre, di Marsiglia, di Barcellona, di Milano, di Napoli e via così, cioè che, dove hai un contesto sociale completamente diverso. Quindi il primo aspetto che mi sembra chiaro è che il Parlamento, per quanto abbia una maggioranza molto simile a quello precedente, non potrà non tener conto dei voti che ci sono stati in Germania e Francia soprattutto, e anche comunque in Italia e in parte in Spagna. E l'altro aspetto invece che analizzeremo, quindi quello lo faremo con l'uccellaccio Sapelli che oggi volerà su l'Europarlamento, l'altro aspetto riguarda invece la borsa, e qui vengo subito alle reazioni, perché era immaginabile che Parigi sarebbe stata la peggiore, visto che Macron ieri, dopo neanche un'ora dagli exit poll, aveva già sciolto il Parlamento e indetto elezioni. Parigi resta la peggiore, perde adesso l'1,60%, è arrivata a perdere oltre il 2%. Francoforte invece non risente granché, Scholz non ha, dalle dichiarazioni che ho visto, mai ventilato nuove elezioni, per quanto il suo partito, i socialisti, diciamo, escano fortemente penalizzati, l'SPD. Germania meno 0,44, anche l'Italia perde lo 0,50 sul FTSE MIB. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, non coinvolti da questo, ovviamente Dow Jones meno 0,20, Standard & Poor's invariato e Nasdaq più 0,16%. Poi andando sullo spread, sì, c'era stata una tensione sullo spread, era arrivato a sopra i 140 punti, adesso sta un po' ritracciando, ma ne parleremo, anche perché il rendimento sale al 4% dei BTP a 10 anni italiani, al 4,05%, quello francese al 3,20 e quello tedesco è il 2,65%. In realtà, più che essere un problema italiano, sembra un problema, un'incertezza franco-tedesca, nel senso che si è alzato anche il rendimento del Bund tedesco e anche di quello francese. Ripeto, 9 punti quello francese, 4 punti quello tedesco in più e 10 punti quello italiano in più, ma ne parleremo. E poi faccio notare che anche l'euro si è indebolito ed è sceso sotto quota 1,08, 1,0741, è salito leggermente il petrolio. E poi c'è tutto il ragionamento sulla Francia, vabbè, anche qui molti analisti. Guardate, io la penso in maniera molto, molto semplice, poi ne parleremo appunto con Sapelli. Macron tenta al tutto per tutto, cioè in questo modo, potendo lui, visto che in Italia non sarebbe possibile, dichiarare le elezioni, sciogliere l'Assemblea Nazionale, andare alle elezioni a fine giugno e poi ballottaggio 7, praticamente riduce a niente il tempo per Bardella e Le Pen per organizzare una campagna, perché stiamo parlando di 3 settimane. Comunque può sperare nel mobilitare l'opinione pubblica che non è andata a votare, perché anche in Francia l'affluenza è stata molto bassa, nel mobilitarla, diciamo, contro, diciamo, il pericolo della destra, come ha detto ieri Macron, e quindi portare al voto chi magari non era interessato né a votare per il Rassemblement National né per votare per i macronisti, e poi sperare nell'effetto ballottaggio, come già è avvenuto, di andare al ballottaggio e a quel punto di aggregare per esempio anche Glucksmann e quindi i socialisti francesi. E Glucksmann, che molto ha criticato Macron, ma ha già detto di essersi messo al lavoro per la campagna elettorale. È un azzardo? Boh, sì, però è l'unica mossa possibile, altrimenti risulta chiaro a molti che se lo sarebbero cucinati a fuoco lento Macron, cioè nel dare il tempo ai prossimi mesi. Certo, ci sono le Olimpiadi a Parigi, mi scrive un altro ascoltatore, ho capito, Macron non è in discussione, il modello costituzionale francese non lega il Parlamento al Presidente del Consiglio, che è anche il Presidente della Repubblica, Macron scade nel 2027, quindi a mio avviso non poteva fare altrimenti. Comunque, per l'elettrico continuiamo la testa sotto la sabbia, no, guardi, arrivare al 2035, poniamo con il 90% di riduzione del CO2 delle automobili, sarebbe già un enorme successo, visto che non mi sembra che tutti gli altri continenti e paesi vadano in questa direzione, però permetteresti di sviluppare altre forme di carburante o altre forme di motorizzazione? Questo si sta dicendo, e comunque non deve convincere me, deve convincere gli italiani e gli automobilisti europei, che stanno premiando molto le formule ibride, in cui appunto, ma molto meno le forme elettriche. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook, YouTube e canale 246 del Digitale Terrestre. Sembra dal suo ragionamento che lei voglia continuare ad acquistare petrolio da paesi come Russia e Arabia Saudita invece che produrre batterie in casa. Oh, guardi, io penso che quello che abbiamo fatto con la Russia è qualcosa come Europa di incredibile. Andate a vedere quanto è il gas russo, ormai al 2, tra il 2 e il 5%, dal 40% che era in Italia, e anche la Germania l'ha ridotto nello stesso modo sul petrolio, e quindi abbiamo diversificato l'approvvigionamento. Certo che io vorrei ridurre al massimo l'approvvigionamento di gas, fermo restando che parliamo in questo caso più di petrolio che di gas, perché le automobili vanno di solito in buona parte con i derivati del petrolio. Quindi ridurre la dipendenza del petrolio, certo, fermo restando che non potrei ridurla completamente. Qui si sta parlando e dice, invece che produrre le batterie in casa, le batterie non le produciamo in casa, questo è il mio cruccio, perché non abbiamo le terre rare. Adesso vediamo, la Norvegia ha scoperto un mega giacimento, un altro in Svezia, ma no, zero in questo momento l'apporto europeo di terre rare, si vuole arrivare al 10%, non abbiamo semiconduttori che anche in molti casi servono, e siamo partiti in ritardo, questa è colpa delle case automobilistiche europee, con l'auto elettrica rispetto ai cinesi. Detto questo, non è solo colpa, è anche merito dei cinesi, si sono mossi prima, e colpa nostra. Detto questo, devo fare il salto della quaglia dall'Arabia Saudita alla Cina o cerco un meccanismo un po' più, diciamo, diversificato per arrivare allo stesso obiettivo e convinco magari anche altri paesi, diciamo, a arrivare? E poi c'è tutto il tema dei dazi green, perché ne ho sentito poco parlare per via delle preoccupazioni tedesche, ma c'è un dibattito in Europa: se noi facciamo questi sforzi per emettere meno CO2, per essere meno inquinanti, vogliamo mettere dei dazi sui prodotti che arrivano da paesi che producono, diciamo, col carbone o come cavolo vogliono loro? È un problema di sostenibilità sociale, quindi dove produzioni non fatte, diciamo, con minorenni o carcerati, e anche economico. Che senso ha che io risparmi quello che posso se poi i prodotti che compro vengono prodotti ancora inquinando? Ho capito, i dazi green porteranno a un po' di inflazione, certo, ho capito, ma ti portano anche a una maggior una corretta concorrenza. Se no, vuoi buttare fuori dal mercato con regole europee le imprese europee, perché se poi devo concorrere con un turco o con un'impresa cinese che se ne frega delle emissioni per produrre o delle, diciamo, della governance o della sostenibilità sociale, che concorrenza è? Dai. Allora, e anche di questo parleremo. 349 dicevo 238-666 per sms e whatsapp. Continuo con la borsa. Dicevamo già l'effetto elezioni europee, l'incertezza e poi, insomma, sì, la maggioranza Ursula tiene, ma bisogna vedere se è completamente autonoma. Allora, al di là di questo, tra l'altro a Parigi sono le grandi banche a pagare il conto più salato. Crédit Agricole è arrivato a perdere oltre il 4%, BNP Paribas e Société Générale hanno perso più del 6%. Adesso ripeto, Parigi, che è arrivata a perdere anche più di 2 punti percentuali, è un meno 1,5%. In Italia, tra i titoli, bene Leonardo in calo, Stellantis ma non solo, Telecom Italia meno 2,50, Brunello meno 2,5, Cucinelli meno 2,5, 2,30 lo perde Nexi, 1,90 Moncler, B per meno 1,5 come Banco, BPM di Assori meno 1,40, Mediobanca meno 1,30 come la Popolare di Sondrio e Prismian, Amplifon meno 1 come Unicredit d'Azimut. Pronto opposto, Iveco guadagna 1,20, era l'1,1, Tenaris lo 0,80, Italgas 0,80, Eni pure e Snam più 0,60%. E già si capisce da questo che il petrolio è in crescita quasi l'1% del WTI a $76.30, il Brent a $80, anche qui più 0,90. Però segnalo che oggi il gasolio in modalità self-service è sceso a livello più basso dal luglio del 2023. Nonostante, perché la trasmissione sui prezzi dei prodotti raffinati è un po' più lenta, è sceso quindi sotto 1,7 euro a 1,698 euro ieri, mentre la benzina self service è calata a 1,849 euro. Il gas come va? 34,25 ad Amsterdam, il prezzo a megawattora, un anno fa era 46. Il prezzo dell'elettricità oggi è 91, un anno fa era 99, quasi 100. Oh, a proposito di dazi, dell'Europa molto timida per via della Germania e della posizione tedesca nel avere dazi sulle auto elettriche cinesi che stanno invadendo il nostro mercato, loro hanno dazi più alti sulle importazioni di auto europee. Faccio notare che la Turchia, che non può essere considerata così, ha imposto una nuova tariffa del 40% sulle importazioni di automobili ibride e convenzionali dalla Cina per aumentare o proteggere la quota decrescente della produzione domestica. La tariffa minima sarà di $7.000. Ora, aveva già un'imposta del 10%, una tariffa del 10% sulle importazioni dalla Cina. Non so, anche qui, non so dirvi se il nuovo Parlamento capirà completamente quello che è la preoccupazione, di molti europei che hanno votato in quel modo. Evidentemente, soprattutto se devo guardare il voto, tedeschi, spagnoli, francesi, italiani. Mi sembra che sia uscito un invito al nuovo Parlamento a andare avanti con questo approccio ideologico sulla transizione ecologica. Dunque, l'attesa sulla Federal Reserve, mercoledì la Banca Centrale Americana dovrebbe farci sapere cosa farà dei tassi di interesse. Gli analisti però si attendono che restino i tassi invariati tra 5,25 e 5,50% la forchetta, perché l'inflazione e i segnali sull'economia americana sono ancora buoni, quindi non c'è pericolo di deprimere la crescita, secondo il ragionamento della Federal Reserve, e l'inflazione è ancora altina. Molti analisti ritengono che a questo punto salterà il taglio dei tassi americani a giugno, e vi saranno probabilmente due tagli nel secondo semestre, uno a settembre e uno a dicembre. Alcuni dati ancora prima, anzi facciamo una cosa, perché poi tutto il resto oggi è marginale, nel senso che tutto è assorbito dalla reazione alle elezioni europee. Faccio notare una cosa, la Confcommercio però dice che a questo punto l'Italia, e lo dice un nostro ospite, direttore dell'ufficio studi, il nostro ospite spesso Mariano Bella, che il PIL 2024 potrebbe andare anche oltre l'1%, ma Bella ce l'aveva già ricordato, perché se la crescita acquisita è ed è dello 0,6%, vuol dire che tu cresceresti comunque dello 0,6% se non crescessi affatto negli altri tre trimestri, secondo, terzo e quarto. Siccome questo è impossibile, l'1% non è più un'ambizione, è abbastanza confermato. L'Istat stesso ha detto che con i dati alla mano l'1% dovrebbe essere fatto. È importante perché non è perché qua siamo appassionati ai decimali 0,9, 1,2, ripeto sempre, il problema è che siccome il deficit PIL su cui partirà la procedura di inflazione non è un numero assoluto ma è in rapporto al PIL, più cresce il denominatore più si riduce un po' il rapporto, cioè più hai un PIL che cresce più riesci a reggere quell'ammontare numerico di deficit e anche di debito. Se il PIL rallenta, tu, anche se non hai fatto più deficit o più debito, devi aumentare comunque il rapporto. Quindi per quello mi interessa che si possa arrivare nell'obiettivo che il governo ha posto nel documento economico finanziario dell'1%, perché vorrebbe dire che almeno il denominatore resta quello previsto e spero che possa crescere anche di più. Allora, dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo, pubblicità, poi il primo tema e quindi i primi collegamenti che faremo, il primo punto che faremo, ci trasferiremo subito a Bruxelles.
Focus Economia.
minuti. Dunque, il Parlamento europeo è composto da 720 deputati, quindi la maggioranza matematica sarebbe a 361. In realtà noi sappiamo anche dal Parlamento precedente che tu riesci ad avere una maggioranza significativa tra i 390 e i 400 deputati. In questo momento, con le ultime proiezioni, intanto ci colleghiamo con il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. Sergio, buonasera, mi senti?
Buonasera Sebastiano, ciao.
Ci sono, se tu sommi, i popolari europei che sono cresciuti di 10 esatto, 10 in più, che sono 186. I socialisti democratici ne hanno persi 5, vanno a 134. Renew ne ha persi 23, va a 79. Se sommi questi tre hai 449 voti. Ora, uno che non conosce le dinamiche europee potrebbe dire, beh, ma se te ne servono 361 o diciamo anche 390, con 450 quasi stai più che sereno. In realtà, Sergio, se ho ben capito, il tema non è quello, perché un po' hai i franchi tiratori anche nel Parlamento europeo, un po' puoi avere i cambi, diciamo, di posizionamento, e da lì l'ipotesi di allargare questa possibile maggioranza. A chi? E poi mi dai tu l'aggiornamento. Beh, alla parte di destra considerata diciamo meno, più vicina, più deconservatrice, meno estrema. E infatti c'è un gruppo che si chiama ECR, sarebbe Conservatori Europei e Riformisti, European Conservatives and Reformists, dove dentro c'è Fratelli d'Italia, che porterà, se ho ben visto, 25, adesso vado a dare il dato corretto, tra i 23 e i 25 eletti, che hanno in tutto 73 deputati. Allora, prima domanda, Sergio, da neofita, perché la necessità di cercare un allargamento se più o meno dovrebbero essere intorno ai 450, cioè c'è stato un po' di abbassamento, però in parte compensato dal buon dato dei popolari?
L'allargamento è su due fronti, Sebastiano. Il primo è per nominare il o la presidente della prossima Commissione europea, perché la volta scorsa, 5 anni fa, Ursula von der Leyen ce la fece per 9 voti, se ricordo bene, grazie ai conservatori polacchi e al Movimento 5 Stelle italiano, che erano e sono fuori da questa maggioranza, perché ebbe molti franchi tiratori all'interno dei popolari e all'interno dei socialisti, franchi tiratori che dovrebbero ripresentarsi, potrebbero ripresentarsi, ma non è detto, perché stavolta i popolari e la von der Leyen giocano da una posizione di forza. Sono l'unico gruppo della maggioranza che si è rafforzato, gli altri sono, compresi Verdi, che non fanno parte della maggioranza ma ambiscono a entrare, mm-hmm, e si sono detti disponibili a entrare, hanno perso tutti. Poi c'è tutta la questione invece dei dossier politici.
Ecco, aspetta un attimo, Sergio, fermati un secondo, sì, perché qualcuno mi fa notare, no, è 399, 400 ho detto.
399.
Sì, sì, alcuni davano 402, vabbè, che sia 400 o 402, la maggioranza attuale dei primi tre è di circa 40, questo è il ragionamento, deputati, più alta del minimo, cioè dei 361 della maggioranza aritmetica. E la domanda appunto era perché non ti basterebbero 40 deputati in più per governare il Parlamento, e su questo stavi rispondendo, solo che qualcuno forse ho detto male io, 399/402 a seconda delle proiezioni. Prego.
Sì, e poi c'è il secondo piano, che è quello invece dei dossier politici, legislativi, che possa essere spaziare dalla difesa alla politica industriale, al clima, eccetera eccetera, e lì di base hai una maggioranza chiamata Ursula fino ad oggi. ma già lo si è visto nell'ultimo Parlamento, qualche volta votano anche per esempio i conservatori a puntellare su politiche che magari fanno più comodo ai conservatori. Quindi diciamo, mettiamola così, al momento si negozia sul rinnovo della maggioranza Ursula, chissà, forse con un ingresso dei Verdi, per il momento i popolari non hanno aperto, però i popolari stessi, forti della loro avanzata, chiaramente frizzano un po' l'occhio ai conservatori, ma non a tutti i conservatori, in particolare su questa era stata chiara la von der Leyen,
Giorgia Meloni,
d'Italia.
Certo.
Esatto. Poi un'altra cosa importante, però non dimentichiamoci che ci sono 100 eurodeputati, al momento non stanno in nessun gruppo, e questi potrebbero spostare i rapporti di forza. Pensiamo all'AfD, l'estrema destra tedesca, che tratta per tornare in identità e democrazia con Le Pen e con Salvini. Pensiamo a Orban, che è fuori anche lui e potrebbe entrare ai conservatori, quindi aumentando di conseguenza questi gruppi.
Allora, sì, perché 100 deputati sono fuori, ed ecco perché i 40 voti di scarto a me sono concesso che tu non abbia defezioni, cambi di casacca, franchi tiratori, perché poi capisci bene che con 100 deputati che cercano un gruppo e soli 40 deputati di scarto, a quel punto puoi avere difficoltà non solo a eleggere, quello probabilmente no, ma se ho ben capito poi a gestire il Parlamento europeo. Senti, Sergio, ho visto però che i popolari europei e Renew hanno già detto no a un'alleanza con i conservatori riformisti, quindi nello specifico con Fratelli d'Italia.
I socialisti e Renew, cioè liberali, hanno detto no, se entra loro usciamo noi. I popolari con von der Leyen, poi i popolari, attenzione, hanno una teleconferenza stasera con von der Leyen per programmare le prossime mosse, quindi capiremo forse qualcosa di più dopo stasera. I popolari ieri e anche oggi con von der Leyen hanno detto guardiamo alla passata maggioranza, però l'occhio comunque un po' lo strizzano dall'altra parte, perché sanno di poter trattare da una posizione di forza, e su questo torno a dire von der Leyen col voto di ieri si riavvicina a un secondo mandato. Si era parlato di Draghi ad esempio al posto suo, Macron lo sponsorizzava, però dopo la debacle macroniana il nome di Draghi scende molto nelle quotazioni, e al momento non si vedono altri possibili candidati.
Allora, questo per quello che riguarda lo scenario del Parlamento europeo. Devo dare una notizia, avete ragione, non l'ho data, è colpa mia, insomma, sono tante notizie oggi. La produzione industriale, perché prima parlavo del PIL, la Confcommercio che dice si può fare anche un po' più dell'1%, però oggi il dato sulla produzione industriale di aprile è nuovamente in forte calo. E lo dico perché già a marzo era andata bene, aprile 2024 era andata male, già dicevo aprile 2024 su aprile 2023 meno 3% quasi, meno 2,9%. Ora, c'è sostanzialmente solo i beni di consumo restano stabili, i beni strumentali, i beni intermedi meno 1,2%, e c'è una difficoltà appunto anche nella parte, la fabbricazione dei mezzi di trasporto fa meno 9%, l'industria tessile, abbigliamento, pelli, accessori meno 13,30% rispetto a un anno prima, tengono solo i farmaceutici più 4,4%, l'industria alimentare, bevande, tabacco più 2,1% rispetto all'anno prima. Lo dico perché speriamo che poi il 5.0 ma questo deriva anche dallo stallo tedesco. E qui veniamo alla panoramica, Sergio, europea, dopo le informazioni sul traffico. Io tralascerei la Francia, a meno che non ci siano state agenzie degli ultimi minuti, perché ne abbiamo parlato lunghissimo ieri, è stato il caso più eclatante. Andrei su Germania, Spagna e poi anche Ungheria, perché qualche notizia da lì è arrivata, dopo il traffico.
Focus Economia.
A 7:49 minuti. Dunque, se ragionava a volo d'uccello, la Francia la lascerei stare, perché insomma quell'uccello lì è quello padulo per Macron, e quindi lasciamo stare il volo d'uccello sulla Francia. Germania, altre novità. Ho visto che Scholz invece non ha fatto nessuna dichiarazione sulla ipotesi di andare a elezioni, di rimpasto, quant'altro. Sergio?
No, la linea che emerge però dalla Germania è quella di non andare a nuove elezioni, e il suo partner di coalizione, il liberale Linna, è stato molto chiaro. I liberali non sono andati malissimo, anche se poi alle prossime elezioni del 2025 rischiano di finire sotto il 5%, guardando questi risultati. Però l'impressione è che la crisi è talmente profonda, con un elettore su tre che ieri ha votato per i partiti della coalizione Semaforo, che hanno abbastanza paura di andare a elezioni anticipate. È già qualcosa di strano in Germania. Fanno un'opportunità di debolezza, significherebbe suicidarsi, e sicuramente poi far vincere la CDU di Friedrich Merz, ma a far paura è a questo punto Alternative für Deutschland, che è secondo partito.
Volevo dare le percentuali aggiornate, infatti la CDU guadagna l'1,1 e va al 30% i cattolico democratici. Poi, per quello che riguarda, rispetto alle precedenti elezioni europee, dico sempre, AfD, Alternative for Deutschland, va al 16% più 5% rispetto alle precedenti europee, e poi i socialdemocratici, quelli di Scholz, perdono 2 punti percentuali al 13,9, che è un risultato molto 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 basso, era già basso quello delle precedenti europee. I verdi perdono quasi 9 punti, l'8,6% a 11,9%. Questo è quello che arriva dalla Germania, ma tu ci hai già chiarito che insomma in Germania già non è abitudine andare a elezioni anticipate, adesso sarebbe anche, è un ragionamento quasi opposto a quello che ha fatto Macron, che invece, ma Macron poteva farlo, sono altri sistemi diciamo elettorali e costituzionali. Poi su questo vorrei toccare ancora due paesi, anzi tre. Vabbè, l'Ungheria ha sorpreso tutti perché Orban ha perso l'8%, no? Più dell'8.
Sì, ha vinto. C'è stato un aumento dell'affluenza, ha vinto, però Tisza, che poi questo partito nuovo di Péter Maghiar, storia molto strana perché Tisza esisteva già, Péter Maghiar, che è l'ex marito del ministro della giustizia di Orban, coinvolto in quello scandalo di amnistia, di indulto per una per un pedofilo, insomma, per farla breve, ha rilevato questo partito perché non poteva crearne per legge uno così a ridosso delle elezioni, e l'ha portato al 29,6%. Ha fatto manifestazioni di piazza molto partecipate, l'ultima proprio l'altro ieri, e si sta ponendo veramente come l'alternativa ad Orban. Vedremo se questo avverrà. Di certo, insieme alla Polonia, che era l'altra,
domanda che avevo, quindi parlami anche della Polonia.
Esatto, che era l'altra pecora nera, no? Quando c'era diritto e giustizia di Kaczynski, che poneva seri problemi di Stato di diritto, ebbene lì ha vinto coalizione civica di Tusk. Polonia e Ungheria, le pecore nere che dello Stato di diritto, hanno dato segnali in controtendenza, perché in Ungheria, l'abbiamo detto, Orban è in netto calo, 8 punti meno, e coalizione civica si è affermata
al 31.
Vado a riprendere i dati, sì, esatto, al 37%, anzi al PIS 36%. Questi sono i dati di stamattina, sto vedendo i dati dal sito dell'Europarlamento, poi
ultimo paese, perché ci ha raggiunto nel frattempo Valentina Furlanetto, con cui faremo l'aggiornamento sulle amministrative italiane, sulle ultime proiezioni e dati sulle europee in Italia. La Spagna, allora, hanno vinto i popolari, il Partito Popolare, con il 34,2% dei voti, però Sanchez ha preso il 30,1%. Allora, sicuramente un buon risultato dei popolari, non c'è stato, diciamo, l'allungamento verso Sanchez, mi sembra di capire.
No, beh, diciamo sicuramente innanzitutto c'è un bipolarismo che torna in Spagna, perché il terzo partito...
Non solo in Spagna, mi sembra anche in Italia, così a naso.
Sì, infatti. No, parlavo della Spagna perché sia popolari che socialisti avevano subito due colpi nelle ultime elezioni, ma in queste invece staccano di gran lunga tutti gli altri. È vero, il Partito Popolare ha chiesto a Sanchez una riflessione su tornare alle urne, ma ricordiamo che si è votato neanche un anno fa, e con tutti i problemi che ha Sanchez la maggioranza la sta tenendo in piedi. Il distacco non è neanche così clamoroso, sono 4 punti percentuali. Questo mi fa pensare che per il momento in Spagna non cambierà nulla, meno di crisi di governo interne alla fragile coalizione di Sanchez, però i numeri fanno appunto vedere un sostanziale bipolarismo tornato di moda e non una debacle di Sanchez, questo pure va detto.
Allora, un ultimo dato che purtroppo è comune alla stragrande maggioranza dei paesi: l'affluenza in Grecia. In Italia abbiamo avuto un record storico negativo, bassa dappertutto. In Germania è stata record solo in Germania, e questo deve dare un ulteriore campanello d'allarme a Scholz e alla coalizione, perché in Germania l'affluenza è arrivata al 65%, in Italia sappiamo sotto il 50%, in Grecia è stata al 41,4%, il dato peggiore di sempre e ben peggiore rispetto all'affluenza in Grecia nel 2009, quando era l'ultimo dato peggiore al 52,6%. Lo dico perché, eccezione fatta per la Germania, non è stato un gran dato sull'affluenza. E poi una notizia battuta dall'agenzia, che Matteo Salvini incontrerà Marine Le Pen mercoledì mattina a Bruxelles, e l'eventuale reingresso di Alternative for Deutschland, che escluderà Maximilian Kara dalla delegazione al Parlamento Europeo, è all'ordine del giorno, quello che dicevamo prima, che vorrebbero rientrare, diciamo, nel gruppo Identità e Democrazia. Grazie a Sergio Nava, Valentina Fronetto. Buonasera innanzitutto, Valentina.
Buonasera,
ha condotto
buonasera a
lo speciale, una parte dei nostri lunghi speciali nel pomeriggio, adesso oggi GR24, poi l'aggiornamento su amministrative e politiche.
E ora la domanda decisiva. Qual è la sfida più difficile per chi gestisce una flotta di veicoli aziendali in Italia tra A. abbattere i costi, B. localizzare i propri veicoli, C. ridurre gli sprechi di carburante?
La so, da oggi non serve scegliere. Con Verizon Connect hai tutto questo e molto di più a portata di mano. Con oltre 2 milioni di veicoli tracciati in tutto il mondo, Verizon Connect è la soluzione innovativa con cui puoi vincere tutte le sfide del tuo business. Richiedi una demo gratuita su verizonconnect.com e connect your business.
Verizon Connect.
Azzurra la mia maglia, come il cielo e l'acqua, questa marea canta. Un sogno da inseguire, tutto quello che ho, solamente vorrei sentir cantare tutto lo stadio a squarciagola. Olè, olè, olè.
Chi vive il calcio beve Acqua Lete, sponsor ufficiale di tutte le nazionali italiane di calcio.
Con Super Formidabile Auto di Enel, noleggi un'auto elettrica da 299 euro al mese con anticipo di 3.000 euro. E con l'offerta a luce dedicata, hai inclusi fino a 8.000 km di ricarica all'anno e Waybox incomodato d'uso gratuito. Vai su enel.it.
Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Digital Transformation, l'era dell'intelligenza artificiale. Il 17 giugno alle 15 non perdere la diretta streaming di Radio 24 con Enrico Pagliarini per approfondire insieme agli esperti l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'organizzazione delle aziende e in ambito sociale e quali opportunità stanno emergendo. Registrati su radio24.it, sezione eventi.
In collaborazione con Avvale, Enabling What's Next.
Focus Economia.
Allora, ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa, ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa.
Sono fiera che questa nazione si presenti al G7 in Europa con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi. È una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità.
La distanza con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si è accorciata in modo significativo. Questo era uno dei nostri obiettivi. Se guardiamo nel particolare, questa distanza in termini assoluti alle scorse politiche è stata di 2 milioni di voti, si è ridotta a 1 solo milione di voti. Quindi il messaggio è chiaro: Giorgia Meloni, stiamo arrivando. Dicevamo, il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al governo. Noi sentiamo come prima forza d'opposizione, come perno indiscusso dell'alternativa, la responsabilità di costruire l'alternativa a queste destre. E naturalmente speriamo che tutti sentano la responsabilità che questo risultato affida, cioè il fatto che il voto delle forze di opposizione supera complessivamente quello delle forze che stanno al governo.
Abbiamo visto le proiezioni sin qui, prendiamo atto del risultato e senza girarci intorno riconosciamo che è un risultato sicuramente deludente, molto deludente rispetto a quello che la valutazione, diciamo, del punteggio politico nazionale. Potevamo sicuramente far meglio, ma la valutazione dei cittadini è insindacabile. Ovviamente avvieremo, come giusto che sia, una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni per cui il risultato non è come ci aspettavamo e come speravamo.
C'è una organizzazione, una presenza capillare sul territorio, su tutto il territorio nazionale. In tutta Italia c'è un costante consolidamento. Cercheremo di migliorare laddove c'è da migliorare. Abbiamo avuto un risultato superiore a quello delle ultime politiche e superiore a quello delle ultime europee. Il giorno 12 sarà il primo anniversario della morte di Berlusconi, a lui vogliamo dedicare questo risultato che, ripeto, per noi è straordinario.
La Lega è sopra il risultato delle politiche 2 anni fa, ha superato i 2 milioni di voti. Il generale Vannacci, contestato, vituperato da mezzo mondo, ha superato da solo il 500.000 di preferenze con i record a nord. Dovrebbero esserci gli 8 eletti della Lega, che ne facessimo quanti 5 Stelle ieri era assolutamente imprevedibile.
Un risultato straordinario, abbiamo oltre 500.000 di voti in più rispetto alle elezioni politiche, non c'è nessun altro partito italiano che possa vantare un incremento in termini assoluti, che sono quelli che contano, così grande, e perché questo incremento è il frutto innanzitutto di una vera e propria onda giovanile. Tra i fuorisede abbiamo oltre il 40% dei fuorisede che hanno votato, fuorisede hanno votato per l'Alleanza Verdi e Sinistra.
Allora, avete sentito nell'ordine Giorgia Meloni, Elie Schlein e il leader dei 5 Stelle Conte e poi il leader di Forza Italia Tajani, leader della Lega Salvini e Fratoianni, le varie dichiarazioni. Adesso vedo anche molte battute. Comunque, Valentina Fornetto accanto a noi, intanto le ultime proiezioni sui voti. E quello che ricordava all'inizio, che il calo dell'affluenza ha fatto sì che poi molti partiti, rispetto alle politiche, che il calo dell'affluenza lo guardiamo sulle politiche, abbiano magari perso voti ma guadagnato in percentuale, quindi mandato più europarlamentari. Valentina.
Sì, è così. Beh, questo dato sull'affluenza sotto il 50% ha colpito tutti, era al 63,9 alle politiche del 22, e questo sì ha delle conseguenze, perché ad esempio Fratelli d'Italia, che ha raggiunto questo quasi 29%, ha sfiorato il 29%, in realtà però a voti assoluti rispetto alle politiche ha perso 600.000 voti. Il PD, sempre rispetto alle politiche, ne ha guadagnati 250.000. Il Movimento 5 Stelle ha avuto un'emorragia da 2 milioni di voti. Anche la Lega ha perso rispetto alle politiche 400.000 voti. Quindi
sì, diciamo che li ha guadagnati solo Vannacci i voti. No, comunque prego, ti ho interrotto.
Sì, no, è interessante il fatto appunto che questo rispetto alle politiche, per alcuni di questi partiti anche rispetto, certo, alle europee del 19, quindi è un fatto quello dell'affluenza che ha penalizzato maggior parte.
Dopodiché i conti si fanno con chi vota, questo da sempre. L'affluenza è un segnale, diciamo, che va oltre il singolo partito, prima citavo quello della Grecia, ed è il tema della disaffezione, del portare dietro, che ha colpito tutti i paesi tranne la Germania. Valentina, dacci, visto che tu vieni da una lunghissima maratona di 2 ore con tutta la cronaca, dacci invece l'andamento delle amministrative, perché in Italia si votava su 3.700 comuni, molti dei quali anche di peso proprio numerico.
Ma certo, il Piemonte innanzitutto,
e regioni, certo.
La regione Piemonte è andata al voto e è confermata la è stato confermato Alberto Cirio, che era il governatore uscente, con il 55,1%. Si avvia verso la riconferma, ma c'è già la congratulazione da parte dell'avversaria Pentenero, che lo ha chiamato, ha detto auguri, riconosco la vittoria. Per quanto riguarda le città, quelle assegnate al primo turno, andiamo subito a Bergamo, dove Elena Carnevali guida al 56,3% e viene già assegnata contro il centrodestra di Pezzotta al 43%, e ha già detto sono felice di aver vinto. Poi c'è Cagliari, dove il candidato del centrosinistra Massimo Zeda è attestato al 59,1%, seguito da Alessandra Zeda centrodestra.
Quindi niente ballottaggio.
Niente ballottaggio, e così anche Pescara, dove vince Masci al 51,4%. Al ballottaggio vanno Firenze con Funaro centrosinistra al 42,1%. Contro Schmidt, che si è fermato al 33,3%, vedremo poi come andrà, e anche la gola della bilancia sarà in questo caso Stefania Saccardi al 6,3%. Ballottaggio anche a Bari tra Vito Leccese, indicato al 49,5%, Fabio Romito centrodestra si ferma al 26,7% per ora, ma appunto vanno al ballottaggio. Fra le spigolature, la Lega perde dopo 20 anni il feudo di Pontida. E questo è abbastanza interessante. Vannalli, candidato e sindaco uscente, è stato battuto da Cantù nella lista civica Viviamo Insieme Pontida. Poi ti segnalo anche Caivano, modello per Giorgia Meloni, dove in realtà Fratelli d'Italia si ferma al 24,6%. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito col 32,9%, in grande controtendenza rispetto alle nazionali.
Visto che facevi spigolature, non andava al voto Capalbio, se ho ben visto, però la maggioranza di Fratelli d'Italia, lo dico perché alla spiaggia della sinistra, l'ultima spiaggia,
contro ogni cliché,
Capalbio aveva già avuto una forte affluenza e voti per la Lega, se non ricordo male. Grazie anche a Valentina Furlanetto, questa è una chiosa, però non si può fare la puntata seriosi. Dopo il traffico, prima dell'uccellaccio, vorrei capire con Moria Longo, che ci ha raggiunto qui in studio. Buonasera Moria.
Buonasera a tutti.
Adesso le 24 ore, che cosa è successo sui mercati? A partire dalla Francia, ma non solo, sono aumentati i rendimenti di tutte le obbligazioni, che non è un bel segnale. È aumentato anche un po' il nostro spread a 140, ma non quanto avrebbe dovuto, nel senso che sono saliti anche i rendimenti degli altri, perché se ho ben visto il Bund tedesco ha fatto 6,5 punti, quello francese a 10 anni 10 punti e il nostro 11 punti di rialzo. Il perché dopo il traffico.
Focus Economia.
Dunque Moria, il rendimento dei titoli di Stato francesi sale di 13 punti, quello dei titoli di Stato tedeschi è salito di 6,5 punti, quello dei BTP a 10 anni italiani di quasi 12 punti. Se sommo l'indebolimento dell'euro, che è sceso sotto quota 1,08-1,075, e le borse europee tutte negative, meno 0,30 Milano, meno Francoforte, dove cavolo è, meno 0,30, Parigi meno 1,35, è arrivato a perdere il 2%. Perché?
Allora, l'effetto voto ovviamente è quello che ha dominato, ma si interseca in un'altra cosa che dico prima. Allora, le politiche monetarie delle banche centrali. Settimana scorsa la BCE ha tagliato i tassi per la prima volta, ma ha fatto capire che altri tagli arriveranno a fatica. Mercoledì si riunisce la Federal Reserve in America e con gli ultimi dati che sono arrivati dall'economia americana si capisce che probabilmente i tagli dei tassi arriveranno molto avanti nell'anno, se arriveranno, e questa cosa fa salire i rendimenti in tutto il mondo occidentale, negli Stati Uniti, in Europa, ovunque. Quindi c'è questo fenomeno. A questo fenomeno, che non dipende ovviamente dalle elezioni, si sono inserite le elezioni. Elezioni che da un lato è vero che hanno comunque confermato la maggioranza precedente al Parlamento europeo, quindi non ci dovrebbero essere grandi scossoni a livello di istituzioni europee, di Parlamento europeo, ma ci sono stati enormi scossoni in alcuni paesi, la Francia, la Germania in primo luogo, ma non solo, anche il Belgio. E questo ha un impatto nella psicologia dei mercati. I mercati oggi hanno reagito in maniera impulsiva, ovviamente bisogna vedere come si muoveranno in futuro, ma si pongono una serie di domande. Uno, la solidarietà europea continuerà allo stesso modo oppure no? Già la solidarietà europea non era così forte, con una maggiore forza sovranista nel Parlamento europeo e poi nel Consiglio europeo bisogna vedere che cosa da questo punto di vista cambierà. Punto primo. Punto secondo, l'Europa deve decidere i dazi verso la Cina, soprattutto sul settore automobilistico. Cosa farà adesso? Gli Stati Uniti hanno già messo dei dazi molto forti alle auto cinesi, bisogna capire cosa faremo con le armi all'Ucraina. Insomma, ci sono tutta una serie di domande che il mercato si pone, questa cosa fa ritirare gli investimenti. Va a colpire soprattutto alcuni paesi, la Francia, perché è quella che ha avuto lo scossone maggiore politico. Vabbè. E si teme che lì la disciplina di bilancio della Francia ha un deficit altissimo.
Che non ci farebbe comodo. Quasi, però ecco. Vabbè, questo è un discorso che faremo più avanti.
Chi è che va a colpire l'Italia? Non perché l'Italia abbia avuto un terremoto politico,
anzi,
no, tutt'altro. Però
stabili.
L'Italia è il paese col maggiore debito. Se diminuisce la solidarietà europea, se la banca centrale non, tra l'altro, da luglio ridurrà gli acquisti, i reinvestimenti nel piano di acquisti che va fatto durante la pandemia, quindi comprerà meno titoli di Stato italiani. Tutto questo va a pesare, quindi nell'incertezza cosa si vende? Si vendono i paesi come titoli di Stato, soprattutto quelli dei paesi che o sono stati colpiti dal ciclone come la Francia, dal ciclone elettorale, oppure che sono molto indebitati
come l'Italia.
O sono
facile preda, anche se l'Italia è il paese in assoluto che è uscito da queste elezioni, e ha ragione Giorgia Meloni, con la maggiore stabilità, cioè il PD cresce anche Fratelli d'Italia, la Spagna sì, ha avuto un avanzamento dei popolari. Comunque ce n'è abbastanza, Mario Longo, per citare un saggio uscito negli anni 20, l'autore si chiamava Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, e quindi questo porta già un uccellaccio che arriva. Professor Giulio Sapelli veleggia sull'Europarlamento, un'introduzione come Ortega y Gasset non gliel'ha mai fatta nessuno. Dunque, allora, io vorrei capire su che cosa si sono ribellate queste masse, perché i popolari europei in realtà hanno guadagnato anche. Da noi la situazione ha visto un bipolarismo, PD e Fratelli d'Italia, ma non c'è stata una rivoluzione. Se guardo la Germania e anche la Francia, ho la sensazione che al di là dell'approccio degli strumenti ideologici, qui sia stata bocciata l'ideologia di Timmermans sulle auto elettriche al 2035 che non si sa come le pagheremo, l'ideologia verde tedesco nord-europea del packaging a tutti i costi da fare come vogliono loro con riutilizzo, non con il riciclo, e l'ideologia sempre verde della casa green che non ho capito chi me la paga la mia casa se devo farla green. Ho capito male, Sapelli?
No, lei ha capito bene perché è un uomo colto e ha letto Ortega y Gasset. Però il messaggio di Ortega y Gasset è che la ribellione delle masse non sempre va nel senso giusto, nel senso che ancora peggio le masse vogliono. Vede, il problema è che i temi che lei ha testé evocato sono quelli veramente che hanno scatenato una reazione di maggior nazionalismo, se vogliamo usare questo termine, ma di cui sostanzialmente le masse sono assai poco consapevoli, perché esse si aspetterebbero che di questi temi si facessero portatori coloro che per primi li hanno innervati nel dibattito politico, che sono le sinistre internazionali, perché questo è il problema reale. L'avanzata delle cosiddette destre, che poi sono io direi l'avanzata di conservatori con delle frange di destre neonaziste, antisemite, soprattutto in Germania e in quello che è il cuore dell'antisemitismo e della reazione conservatrice, che è sempre stata la Francia, il pensiero francese, e quello più terribile, quello più, più antisemite.
Chamberlain era il teorico dell'antisemitismo,
ma poi insomma fino all'ultimo secolo. E oggi le masse che hanno votato, senza ribellarsi, no? Perché poi hanno ragione quelli che dicono: ma perché tutte queste cose? In fondo la grande coalizione è ancora stabile, ma è la stessa grande coalizione che ha voluto queste cose. E poi anche sono gli stessi oppositori anche della coalizione. In Italia, ad esempio, voglio dire, il dibattito Schlein e Meloni è paradossale, no? Perché la Schlein fa parte della famiglia politica che ha voluto tutte queste cose che le masse oggi hanno criticato e con il loro voto, esprimendo il loro voto, si sono ribellate. Però paradossalmente la vincitrice politica è la Meloni, dice, quindi è tutto molto confuso, è un gioco di specchi molto complicato. La questione che mi preoccupa molto, devo dire la verità, è ciò che accade in Francia e ciò che accade in Germania, perché vede, i due cuori dell'Europa sono quello economico e la Germania, quello politico e la Francia. Macron ha distrutto i partiti politici francesi, quindi ha una responsabilità immensa, ha spezzettato per questioni personali, perché è un uomo che non ha mai capito nulla dal punto di vista politico nel lungo periodo di cosa aveva bisogno l'Europa. L'Europa, e queste votazioni lo dimostrano, ha bisogno di una costituzione, perché non si può avere un insieme di stati che stanno assieme solo con dei trattati. Sarebbe stato come se gli Stati Uniti, al posto di redigere una costituzione esemplare rispetto a quelle di tutto il mondo, avesse fatto una serie di accordi commerciali, tecnologici, tra i vari stati, tra il Delaware e il Milwaukee, tutte quelle cose. L'Europa è questa cosa qui ancora. Bisogna aprire gli occhi. Dove si può andare con una cosa così? Da nessuna parte. Infatti adesso stiamo andando da nessuna parte. Appena le onde della pace si increspano e viene fuori lo scoglio della guerra, dove vai?
Senta,
ti metti assieme, ma non hai una strategia, no?
Professor Ciappelli, in una battuta molto semplice, secondo lei però, anche se la coalizione Ursula regge, tiene, abbiamo fatto i conti, abbiamo un minuto, ma il Parlamento europeo poi prenderà atto che c'è una, non ribellione, volevo citare Gasset, ma c'è una domanda, c'è un tema che viene posto dall'elettorato europeo, cioè...
Senta, ascolti bene, guardando i testi e i fatti, il Parlamento europeo non ha nessun potere. L'unica cosa che il Parlamento europeo può fare è approvare o respingere delle direttive che sono emanate dal Consiglio dei Ministri europeo. Quindi la gente vota un insieme di eletti che non hanno il potere compulsivo legislativo dei parlamenti. Il Parlamento europeo è una finzione. Non esiste il Parlamento.
Quindi secondo lei a questo punto il Consiglio dei Primi Ministri così prenderà atto che c'è una domanda diversa che arriva dai cittadini europei?
Non lo so, io penso che molte delle cose che stanno facendo nell'ultimo periodo, che sono presi dal terrore, sono tutti terrorizzati, che questo castello di carta non fondato sulla legge, che è solo la legge che dà libertà, senza una Costituzione crolli, quindi mi aspetto qualsiasi cosa.
Oh, e con questo commento rassicurante io le auguro di volare verso i lidi di Bruxelles, Strasburgo, dipende, alcuni giorni Bruxelles, altri giorni è Strasburgo. Grazie anche al professor Giulio Ciappelli, grazie a Moria Longo, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.